Grazie professor Biannese per questa appassionata relazione che ha toccato veramente uno dei luoghi fondamentali probabilmente della nostra discussione di questi giorni. Dal confronto con uno dei grandi pensatori del pensiero, appunto della filosofia moderna, passiamo al confronto con uno dei grandi pensatori della filosofia contemporanea, e cioè con Gentile. La parola va al professor Davide Spagno. Titolo della sua relazione: anticipare il niente intorno alla lettura severiniana di Gentile. Prego.
Grazie. Allora, cercherò di rimanere nei tempi, perché immagino che insomma il lavoro di oggi abbia affaticato tutti a sufficienza. Il tema è Giovanni Gentile. Il confronto con Gentile di Severino è un confronto costante. Possiamo individuare abbastanza facilmente due fasi di questo confronto. C'è una prima fase che appartiene alla prima stagione della produzione filosofica severiniana, e la prima fase è quella che si riferisce al tentativo bontadiniano di riproporre il tema metafisico tradizionale passando attraverso la soluzione neodialistica o attualistica. Cioè l'attualismo apre o riapre la condizione di possibilità, inaugura la condizione di possibilità per riproporre il tema metafisico tradizionale. E Severino, in qualche modo, in questa prima fase già comincia a prendere posizione anche rispetto al tentativo del maestro, perché contesta in modo particolare l'interpretazione che il maestro dà del discorso gentiliano, un tratto di fondo di questa interpretazione. L'interpretazione che Bontadini propone è questa: il discorso di Giovanni Gentile allude a una situazione problematica che allude o rinvia a una soluzione che deve stare oltre la soluzione problematica. È il cosiddetto problematicismo situazionale a cui Bontadini si riferisce quando interpreta l'attualismo. L'attualismo è una forma di problematicismo situazionale, perché il problema è una situazione nella quale il pensiero si trova, ma il problema può essere oltrepassato, ma oltrepassarlo vuol dire andare oltre Gentile. Gentile si è fermato al problema, considerando il problema come una soluzione. Ecco, già qui il primo Severino, che pure segue Bontadini su questa strada, e su questa strada Severino incontra anche Heidegger, perché Heidegger è l'analogo di Gentile. Sostanzialmente Heidegger apre la strada alla metafisica tradizionale, così come Gentile apre la strada alla metafisica tradizionale per Bontadini. Tuttavia, dicevo, Severino si distingue per quel tanto che egli individua nel problematicismo di Gentile una forma di incipiente problematicismo trascendentale. E cioè, il problema è insuperabile, e cioè il problema è per Gentile la soluzione, e pretende di essere la soluzione del tema metafisico. E tuttavia questa soluzione è per Severino priva di dimostrazione. Cioè, sarebbe possibile, in linea di principio, scrive Severino, dimostrare che il problema è la soluzione. Qui il problema significa il divenire, il processo storico, l'inconclusività del discorso. Si potrebbe dimostrare che questa inconclusività del discorso è il discorso definitivo, e tuttavia in Gentile non c'è questa dimostrazione. Non c'è la dimostrazione che in qualche modo trasforma il problematicismo situazionale che Bontadini vede in Gentile in problematicismo trascendentale. E tuttavia quello di Gentile è fondamentalmente un problematicismo trascendentale, cioè la storia, il divenire sono inoltrepassabili, il processo del pensiero, il processo diveniente è inoltrepassabile. Da questo punto di vista, Severino e Bontadini, pur insomma, nonostante ci sia questa differenza, questa insistenza, ecco, un accento del discorso del primo Severino che distingue il suo da quello di Bontadini, nonostante questa differenza d'accento, tuttavia il discorso di Severino è un discorso che corre sulla scia di Bontadini e ritiene che, essendo impossibile, non essendoci quella dimostrazione nel discorso di Gentile, cioè la dimostrazione che il divenire è l'orizzonte inoltrepassabile della realtà e che il problema è appunto la soluzione, siccome non c'è questa dimostrazione, allora il discorso gentiliano si apre a una prospettiva, allude a una prospettiva che è sostanzialmente riconducibile alla prospettiva metafisica di tipo tradizionale. La seconda fase invece è individuata dagli studi successivi che Severino propone intorno al filosofo siciliano, e con questi studi il discorso di Severino insiste invece su un tratto che non si è reso visibile, o meglio, che Severino non vedeva nel discorso gentiliano. E cioè, per Severino il discorso gentiliano è la critica perentoria di ogni possibile metafisica, di ogni possibile metafisica di stampo tradizionale. Cioè, questa è una strada in qualche modo sbarrata. Gentile sbarra la strada al tentativo metafisico. E quindi quella di Gentile non è una dimensione che assume le vesti della funzione metodologica a cui Bontadini alludeva quando immaginava che Gentile aprisse appunto la strada, il metodo che conduce alla tradizione metafisica. Questa strada è sbarrata. Cioè c'è la dimostrazione. Il problema è la soluzione, il divenire è la soluzione. Ma la cosa interessante del tentativo severiniano è questa, cioè si tratta per Severino di ricondurre il discorso di Giovanni Gentile alla matrice greca. Anzi, per Severino l'attualismo rappresenta uno dei momenti più alti della coerentizzazione a cui il discorso dei greci, il discorso filosofico dei greci va incontro. Scrive Severino che il grado di coerenza rispetto all'impianto filosofico greco del discorso gentiliano, il grado di coerenza è particolarmente avanzato e significativo. Cioè il discorso filosofico gentiliano, ricondotto alla sua matrice greca, rappresenta il portare a coerenza le esigenze che la filosofia dei greci ha manifestato fin da principio. E dove riposa questa coerenza del discorso gentiliano? Riposa appunto sul concetto di divenire. Perché Gentile muove dalla persuasione, dalla convinzione che il divenire sia evidente e certo. Quando abbiamo fatto riferimento al problema e a quella filosofia che è il problematicismo, abbiamo sostanzialmente fatto riferimento al concetto di divenire. Il divenire è il problema nel suo svolgersi, è la inconclusività del discorso, è il processo storico. Ecco, è evidente e certo il divenire che abbiamo qui dinanzi agli occhi, e questo divenire Gentile lo chiama dialettica. Lo chiama dialettica sulla base naturalmente della indicazione hegeliana. Hegel in qualche modo insiste su questo tratto del discorso. Il divenire è la scaturigine stessa della dialettica alla quale l'idealismo contemporaneo fa riferimento. Dunque, per la filosofia gentiliana il divenire è evidente e certo, così come evidente e certo era il divenire per i greci. Questo accomuna i greci a Gentile. Da questo punto di vista si può evidenziare un ulteriore elemento. Quando Gentile parla del divenire, parla della storia, perché di questo si tratta, del divenire, del problema che non ha ancora trovato soluzione, del processo. Ecco, si riferisce al divenire come all'unità dell'essere e del non essere. E dunque, il discorso di Gentile si riferisce al divenire in termini, che sono i termini appunto della filosofia greca, l'unità dell'essere e del non essere. Platone diceva ama onte caimeon, insieme essere e non essere. Questo è sostanzialmente il divenire. E Gentile si esprime negli stessi termini. Il divenire è unità di essere e non essere. Il processo storico è unità di essere e di non essere. Questo è il contenuto del discorso gentiliano, cioè il divenire evidente e certo che riconduce l'approccio gentiliano alla matrice greca. E tuttavia Severino insiste sul fatto che questo contenuto va riferito alla forma attuale del pensiero. E cioè, certamente si tratta di affermare l'evidenza e la certezza del divenire, ma il divenire di cui siamo certi e di cui sopportiamo l'evidenza è il divenire dell'atto del pensiero. È il divenire appunto che da contenuto si fa sostanzialmente forma. È la forma attuale, appunto, che Gentile chiama storia, processo, problema. Quando diciamo unità dell'essere e del non essere, però, non vogliamo semplicemente, come nel caso di Platone, fare riferimento a una contraddizione. Non vogliamo che questo ama sia lo ama di cui parla il principio di non contraddizione, quando il principio di non contraddizione esclude che una cosa possa essere insieme, ama, essere e non essere. Perché questa unità di essere e non essere, questo stare insieme dell'essere e del non essere a cui allude la dimensione diveniente, storico diveniente, che Gentile ribalta sulla attualità del pensiero, questa unità dice che l'essere è se stesso, ma è anche l'altro da sé. Cioè l'essere è essere, ma è anche non essere. Così si esprime Gentile. È se stesso, ma è anche l'altro da sé. Anzi, il discorso di Gentile è più preciso ancora. L'essere può essere se stesso, appunto, e nella misura in cui è anche altro da sé. E può essere se stesso soltanto perché è altro da sé. E cioè l'essere è se stesso in quanto diviene. L'essere è se stesso in quanto diviene. E questo orizzonte è un orizzonte, abbiamo detto, inoltrepassabile. Il problema, il processo storico, lo sviluppo dell'essere rappresentano un orizzonte inoltrepassabile oltre il quale non si può andare. Da questo punto di vista il divenire è la prima e l'ultima parola dell'essere. Il divenire è la prima e l'ultima parola, non allude o non rinvia ad altro da sé. Da questo punto di vista Gentile potrà insistere sul fatto che il suo discorso è sostanzialmente un immanentismo radicale, una forma di immanentismo radicale. Non c'è bisogno di trascendere la dimensione dentro la quale siamo collocati originariamente, non c'è bisogno cioè di trascendere l'esperienza. Perché un'altra parola che ricorre nella filosofia gentiliana per indicare il processo storico diveniente, il problema appunto, che non ha soluzione, l'altra parola è esperienza o esperienza pura, come dirò fra un attimo. E questo orizzonte, dunque, per Severino, ed è questo l'intendimento di Gentile, l'intendimento esplicito di Gentile, sbarra la strada ad ogni tentativo di riprodurre o di reintrodurre un discorso appunto metafisico di stampo tradizionale, che alluda ad un immutabile, ad una dimensione immutabile, sovrastante, trascendente appunto, che si accompagna, che sta insieme, si aggiunge all'orizzonte diveniente. E scrive Severino infatti con molta chiarezza che se stiamo a Gentile ci rendiamo conto che il divenire è destinato a non rimanere una parte del tutto. E questa è l'idea a cui sostanzialmente può essere ricondotta la metafisica tradizionale. Cioè il divenire è una parte del tutto, perché la totalità eccede la dimensione diveniente e questa eccedenza viene chiamata trascendenza. E ciò che trascende l'esperienza è l'immutabile ed eterno, il divino, il Dio, della tradizione metafisica occidentale. Anzi, la metafisica è sostanzialmente riconducibile a questo tentativo di ricondurre, agganciandolo, il diveniente all'eterno, all'immutabile, al divino che sta al di là di sé. Ecco, invece con Gentile ci rendiamo conto, perché questo è l'intendimento di Gentile, ma dico ci rendiamo conto perché adesso verrà in chiaro l'argomento, quello che il primo Severino non vedeva, non c'è la dimostrazione. Certo, quello di Gentile vuole essere un problematicismo trascendentale, cioè intrascendibile, ma non riesce ad esserlo perché manca la dimostrazione, perché l'unica verità potrebbe essere la verità del divenire, non c'è altra verità che il divenire, ma questa dimostrazione non c'è. Ecco, la dimostrazione invece viene in chiaro nella lettura che Severino propone negli anni successivi, a partire soprattutto dal saggio Attualismo e serietà della storia del 1975. Con Gentile viene in chiaro che il divenire è destinato, cito, è destinato a non rimanere una parte del tutto, e cioè è destinato ad essere inteso come il tutto, attraverso la distruzione di ogni immutabile che pretenda di dividersi il tutto col divenire. Ecco, è importante sottolineare questo attraverso, perché si tratta di un'implicazione. E adesso questa implicazione per un attimo che proverò a fermarmi. Perché il divenire è destinato a non rimanere una parte del tutto, e cioè è destinato ad essere inteso come il tutto, proprio attraverso la distruzione di ogni immutabile che pretenda di dividersi il tutto col divenire. Se il divenire esiste, sto continuando a leggere il testo di Severino, l'unico che può esistere è il divenire. Se esiste il divenire, allora può esistere soltanto il divenire. È impossibile che si dia un orizzonte, una dimensione, un luogo che ecceda, trascenda, che si articoli in modo differente da come si articola l'orizzonte trascendentale del divenire. Dico trascendentale perché il discorso gentiliano, che è figlio della tradizione idealistica, rinvia alla impresa filosofica kantiana, cioè l'orizzonte trascendentale gentiliano, l'atto gentiliano, l'atto del pensiero a cui Gentile riconduce il processo diveniente, è sostanzialmente la spontaneità dell'io penso, cioè dell'unità sintetica della percezione trascendentale di cui parla l'architettura della ragion pura di Kant. È da lì che muove naturalmente Gentile. Ecco, il divenire è destinato a diventare, ad essere inteso come il tutto, a non rimanere una parte del tutto, così come è sempre stato interpretato dalla tradizione metafisica occidentale, alla quale Gentile volta le spalle, perché Gentile in qualche modo è persuaso di accedere così a una filosofia del tutto originale, assolutamente nuova. Gentile prende le distanze da tutta la tradizione filosofica occidentale, da Talete a Hegel e anche più in là di Hegel, anche dall'empirio criticismo di Mach e Avenarius, che avevano fatto riferimento all'esperienza pura. Ma l'esperienza pura di cui parlerà Gentile è qualcosa di diverso anche da questa esperienza pura dei filosofi dell'empirio criticismo. E perché accade questo? E perché il divenire rappresenta la totalità dell'essere? Perché il solo essere che è l'essere che è anche non essere, perché è se stesso, dirà Gentile, non essendo, in quanto atto del pensare. Accade questo perché si tratta per Severino, e Severino insiste molto su questo tratto dell'approccio gentiliano, si tratta di pensare incontraddittoriamente il divenire. Si tratta di pensare il divenire senza contraddizione. Da questo punto di vista, Severino ci suggerisce la necessità di interpretare l'operazione filosofica e teorica di Gentile come un come un'esigenza che matura sul terreno sul quale lavora il principio di non contraddizione. È in ragione del principio di non contraddizione che noi dobbiamo interpretare il divenire come la totalità dell'essere, che non può essere trascesa, che non può essere oltrepassata da una dimensione, chiamiamola strato teologico, immutabile ed eterno, a cui la tradizione metafisica occidentale si riferisce costantemente, fino a Hegel e oltre, nella misura in cui anche in Hegel permane la persuasione che al di là dell'attualità del pensare, di quel pensare che io sono in quanto penso, esista una realtà sovrastante, sopranuotante, avrebbe detto uno spirito, che sovranuota, che se ne sta al di sopra e, come nella migliore tradizione metafisica, amministra, governa, soggioga il divenire. No, non c'è alcuna dimensione che soggioga il divenire, che costringe il divenire a muoversi in una certa direzione e così costringendolo, mettere nelle condizioni chi accede a questa dimensione di prevedere l'andamento del processo divenire. Ecco, pensare il divenire in contraddittoriamente. E dico solo questo, per Gentile non si tratta tanto di pensare il divenire, perché è stato proprio qui l'errore in cui sono incorsi tutti i filosofi della tradizione occidentale che hanno cercato di pensare incontraddittoriamente il divenire, perché Gentile riconosce che il tentativo è stato fatto, soprattutto da Platone e da Aristotele, di pensare incontraddittoriamente il divenire dopo, naturalmente, Parmenide. Non si tratta di pensare il divenire, perché per Gentile il divenire è il pensarlo. Il divenire non è qualcosa che può essere pensato. Il divenire è il pensarlo, è appunto l'atto del pensare che si rivolge al divenire, che cerca di interpretarlo, e che così facendo, rivolgendosi al divenire, dà luogo a un processo, a quello che appunto è il processo diveniente, storico, a cui allude questa formula che il titolo dell'intervento del professor Severino del 75 allude, e cioè la dimensione che può essere chiamata dalla serietà che compete alla storia. La storia è qualcosa di serio, è qualcosa che non può essere considerato un semplice gioco che lascia tutte le cose come stanno, che lascia la realtà così com'è. La storia è il luogo in cui la realtà viene facendo se stessa. Naturalmente qui alle spalle di Gentile c'è Hegel, c'è la tradizione hegeliana, ma il discorso di Gentile vuole essere una radicalizzazione di questo tentativo. Da che cosa muove Gentile? Muove dalla persuasione che matura appunto presso i greci, e cioè che lo spettacolo che sta qui dinanzi, lo spettacolo del mondo, sia lo spettacolo del sopraggiungere del nuovo. Ciò che sopraggiunge è una novità. E quando noi pensiamo che ciò che sopraggiunge è qualche cosa di nuovo, stiamo dicendo che in quanto nuovo non era già, non era in alcun modo anticipato o preceduto, in quanto è quella novità che è. Il nuovo è, per dirlo con le parole di Severino, il nuovo è un niente che diventa essere. Dunque, quando noi ci rivolgiamo a questo contenuto, che è il contenuto fondamentale della tradizione filosofica occidentale, il punto di partenza dell'esperimento metafisico, ci rivolgiamo alla dimensione diveniente, allo spettacolo diveniente, ci rivolgiamo in primo luogo al sopraggiungere della novità. Siamo persuasi, cioè questa è la persuasione di fondo, che sopraggiunga la novità. Ma ciò che è nuovo, appunto, è quel niente che diventa essere. Il nuovo è il niente che diventa essere, altrimenti non è nuovo. E intanto è nuovo in quanto prima di essere quello che è niente. E la tradizione metafisica occidentale è lo stare insieme di due persuasioni che a questo punto non possono più stare insieme. La persuasione, cioè da un lato, che il divenire esiste, e cioè che ciò che sopraggiunge in qualche misura, certo non tutto, perché ciò che sopraggiunge, sopraggiunge da qualche cosa che in qualche modo, che in una certa misura è già, ma in quanto appunto sopraggiunge la novità, quell'elemento che si aggiunge e che è la novità del nuovo, non può essere precontenuto da ciò che in una certa misura, diciamo, lo anticipa. Cioè, la novità appunto è un niente che diventa essere. Ecco, la tradizione metafisica occidentale contempera e tiene insieme queste due persuasioni: la persuasione che ci sia il divenire, e cioè il sopraggiungere del nuovo, cioè del niente che diventa essere, e dall'altra invece l'idea che esista appunto una dimensione trascendente, immutabile ed eterna, che anticipa, precede o predetermina ciò che sopraggiunge. Ed è a questo punto che avvertiamo la contraddizione che scaturisce da questo. Certo, non è una contraddizione secca, e tant'è che la filosofia, per liberarsi dalla contraddizione, doveva fare un lungo percorso, perché la filosofia provvederà a spostare progressivamente il problema. Ma il problema è appunto questo: se ciò che sopraggiunge è il nuovo, e cioè il niente che diventa essere, allora ciò che sopraggiunge in quanto nuovo non può essere anticipato da una dimensione che sta ed è, e nella misura in cui sta ed è, predetermina il succedersi degli eventi. Aggiungo rapidamente due elementi che hanno a che fare con il superamento del presupposto dualistico in Giovanni Gentile e nell'idealismo. In genere si ritiene che il superamento della presupposizione gnoseologistica, cioè dell'idea che altro sia il pensiero e altro sia l'essere, che il superamento del dualismo naturalistico, che questo superamento sia un superamento che la filosofia affronta dal versante gnoseologico. No, si tratta invece di comprendere che questo superamento è un superamento di matrice ontologica. Si deve demolire il presupposto, e cioè si deve rinunciare all'idea che esista la realtà al di là del pensiero, perché l'esistenza di questa realtà rende impossibile quel divenire che è appunto il sopraggiungere della novità, che in quanto novità non può essere che anticipata dal nulla, in quanto la novità è novità. E la novità, abbiamo detto, è un niente che diventa essere. Dunque ciò che sopraggiunge non può essere lì alla base di ciò che sopraggiunge, perché ciò che sopraggiunge è appunto una novità, il suo essere è stato un niente. In questo senso si tratta di anticipare radicalmente il niente all'essere che sopraggiunge. Ed è ciò che la filosofia non è mai riuscita a fare, perché ha costantemente interpretato il sopraggiungere come un processo che deve la propria consistenza all'esistenza di una dimensione eterna ed immutabile che predetermina il sopraggiungere degli eventi. Ma se esiste appunto questa dimensione, allora ciò che sopraggiunge non è la novità, ma è ciò che è già. E dunque il divenire viene ridotto sostanzialmente a un processo che possiamo dire non dialettico, ma semplicemente analitico. Il divenire è un processo che ribadisce lo stesso, è un idem per idem, è un processo che si limita ad esplicitare quella realtà che è già lì a disposizione, che può essere accessibile a un discorso filosofico che adotta il metodo corretto per raggiungerla, ma appunto è quella realtà che è già tutto quello che deve essere. E allora si tratta semplicemente di rivolgere lo sguardo a questa realtà, afferrare con lo sguardo questa realtà, e così afferrata dominare la realtà, e dunque dar luogo a quella che è storicamente la previsione epistemica. È possibile prevedere ciò che accade perché esiste un luogo in cui tutto ciò che sopraggiunge è precontenuto. Noi sappiamo che ciò che sopraggiunge proviene da un luogo che costituisce la ragion d'essere della realtà che sopraggiunge. Ma se esiste questo luogo, se esiste appunto questa dimensione trascendente, allora è impossibile che ciò che sopraggiunge sia la novità. Ma siccome questa è l'evidenza prima, la certezza originaria, è lo stesso affacciarsi della filosofia sul mondo. La filosofia sorge, lo ricorda spesso il professor Severino, dalla meraviglia. E la meraviglia appunto è destata dallo stupore che provoca in noi il sopraggiungere della novità. Le cose sopraggiungono e ci chiediamo da dove provengono, se c'è un luogo da cui esse provengono e se c'è, come possiamo impadronirci di questo luogo per prevedere il succedersi degli eventi, per attenuare appunto l'angoscia, la meraviglia sostanzialmente è questo, l'angoscia, il terrore che suscita in noi il processo diveniente, cioè il sopraggiungere del nuovo, che in quanto nuovo è imprevedibile e sconcerta, appunto perché, come osserva il professor Severino, non è in concerto con la totalità delle cose che sono già in nostro possesso, delle nostre conoscenze, delle cose che abbiamo a disposizione, ma appunto è sconcertante, stravolge il quadro dentro il quale siamo collocati. Ecco, da questo punto di vista si tratta di insistere sul fatto che onorare la serietà della storia significa sostanzialmente demolire il presupposto, demolire l'immutabile ed eterno che anticipa e precede il processo. Ma appunto si tratta di un'implicazione. Siccome appare il nuovo, allora, siccome questo apparire è evidente e certo, allora non può esistere l'immutabile. Perché se c'è quell'immutabile, allora il nuovo è impossibile. Ma è impossibile appunto ciò che noi consideriamo la massima evidenza, cioè la filosofia considera la massima evidenza. E naturalmente si tratta di demolire l'immutabile, gli immutabili della tradizione metafisica, ma non si tratta di rinunciare all'immutabile. Perché immutabile è appunto questa inesistenza dell'immutabile. Immutabile è l'inesistenza dell'immutabile, cioè immutabile è la dimensione diveniente dentro la quale siamo collocati e che Gentile ribalta, abbiamo detto, sulla forma attuale del pensiero. È il pensiero attuale, quell'immutabile che non cede mai all'altro da sé perché il divenire non diviene. Ciò che diviene sono i suoi contenuti, i contenuti che in qualche modo stanno dentro il processo, ma non diviene il processo in quanto tale, perché un processo che divenisse, un divenire che divenisse, equivarrebbe a quel precipitare in un risultato calmo del divenire, appunto a cui allude Hegel quando tratta della prima triade nella scienza della logica. Quel divenire del divenire che è il precipitare appunto della sfrenata inquietudine in un risultato calmo, cioè l'estinzione del divenire. E aggiungo soltanto un elemento, è perché è un elemento sul quale il professor Severino insiste molto, ed è questo. Gentile, insieme a Nietzsche e a Leopardi, anche il professor Bianese l'ha ricordato, rappresenta per Severino una delle punte di diamante del nichilismo occidentale. Abbiamo detto il massimo, uno dei gradi più avanzati della coerenza a cui può andare incontro il discorso filosofico dei greci, che per Gentile appunto è il nichilismo. Il nichilismo è la razionalità occidentale, quella che appunto ha cercato di interpretare incontraddittoriamente il divenire. Ecco, questo discorso è il discorso che appunto la filosofia cerca di individuare. Questo discorso è un discorso che trova in Gentile, dicevo, in Nietzsche e in Leopardi una delle massime espressioni. Ma è anche un discorso che consente il trionfo di quella dominazione della scienza e della tecnica che sono il luogo dentro il quale noi ci troviamo oggi. E cioè è possibile la dominazione della scienza e della tecnica proprio perché non può esistere e non esiste una dimensione eterna ed immutabile che non sia l'immutabilità del divenire, che non sia l'immutabilità del processo storico, che è quel Dio appunto a cui lo stesso Severino si riferisce quando parla della tecnica come di un nuovo Dio. Dio che crea e dispone delle cose, ma noi possiamo disporre delle cose perché appunto le cose non sono già lì da qualche parte ad anticipare, a precedere ogni nostro tentativo di interferire con loro, di prenderne possesso. No, le cose non sono lì, ma sono da farsi, devono essere appunto prodotte, sono a disposizione, sono a nostra disposizione. Ecco, perché sia possibile il dominio della scienza e della tecnica, occorre che si liberi il campo da questo ingombro, da questo ostacolo che è costituito dall'esistenza dell'eterno e dell'immutabile che non è l'immutabile, costituito dal processo diveniente. Anzi, la scienza e la tecnica potranno esprimere la loro massima potenza proprio quando saranno consapevoli di questa inevitabilità. L'inevitabilità, cioè, a cui allude un discorso che ci dice che non può esistere oltre niente, nulla, oltre il divenire, il processo diveniente. Cioè il processo della creazione, della distruzione delle cose. E non aggiungo altro perché vedo che è tardi. Grazie.